Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Per questo numero di Sfogliando il giornale facciamo riferimento a un avvenimento luttuoso, purtroppo, che è stato pubblicato su tutti i giornali lo scorso 16 maggio. Una di quelle storie che veramente lasciano perplessi. Forlì, ultimo audio della liceale suicida. Mi odiate, non piangerete. Chiesta la condanna dei genitori per istigazione al suicidio, eh? 6 anni al padre e 2,5 alla madre di una 16enne che si lanciò dal tetto della scuola. I due la sfidarono a togliersi davvero la vita. Una storia che ci giunge da Forlì. Si suicidò a 16 anni gettandosi dal tetto della scuola dopo aver lasciato un video che accusava i genitori e il PM ha chiesto di condannarli. 6 anni di carcere per il padre Roberto Raffoni e 2,5 per la madre Rosita Cenni. Sono queste le pene che il sostituto procuratore di Forlì, Sara Posa, ha chiesto per i genitori di Rosita, la giovane di Fratta Terme che si tolse la vita il 17 giugno del 2014, quindi ormai 4 anni fa, al liceo classico Morgagni di Forlì. Il suo suicidio è tornato a far discutere 4 anni dopo nelle aule del tribunale dove è in corso il processo. Colpa della famiglia? Sarà una sentenza a dirlo a breve dopo le richieste dell'accusa. Allora, in attesa di conoscere quale sarà la sentenza prevista per il 14 giugno, forse vale la pena soffermarsi un poco su questo aspetto, perché a volte si ha l'impressione un po' da scena da Mulino Bianco, insomma, no? Dove i rapporti tra genitori e figli sono sempre idilliaci, no? I genitori pronti a sacrificare la propria vita per i loro figli. Ma le cose non stanno così, e anzi direi quasi che raramente stanno così. Allora, ne parliamo con Samuele Orsucci, psicologo, psicoterapeuta, che immagino nei colloqui, soprattutto con i più giovani, avrai avuto spesso occasione di riflettere sui rapporti complicati con i genitori, no? In genere si dice colpa dei ragazzi che stanno passando un periodo complicato come quello dell'adolescenza, il che è tutto vero naturalmente, ma a volte i genitori hanno le loro pesanti responsabilità. Non so se questa introduzione ti convince, Samuele. Intanto grazie per essere con noi.
Bentrovato. Buongiorno a tutti, sì. Beh, i conflitti a volte possono portare in molte direzioni, no? E qui vediamo un conflitto che addirittura c'è la minaccia di morte e i genitori dicono ma sì, fallo, no? Se proprio come a minimizzare, no? La rabbia, la sofferenza del figlio, che in realtà vive un grande dramma personale che non viene capito, viene ridicolizzato.
Quindi
magari,
un
no?
primo insegnamento da questa mentalità. Storia quale potrebbe essere per noi genitori, diciamo, per me genitore, attenzione a non sottovalutare eccessivamente, diciamo, forse è bene sdrammatizzare ma non sottovalutare le situazioni di difficoltà dei ragazzi, degli adolescenti?
Ma certo, soprattutto non possiamo prendere in giro questi sentimenti. Nella famiglia ci dovrebbe essere un porto, no? Un posto dove noi ci possiamo sentire a casa, la possibilità anche di esprimere le cose più brutte e sapere che l'altro non si agita, non scappa, non reagisce con violenza, no? Ai nostri bisogni, al nostro bisogno di esprimerci, insomma, di tirare fuori il marcio, no? Che a volte ci logora dentro.
Ma a volte non c'è il problema che i genitori, guardando i problemi oggettivamente, hanno l'impressione che siano piccoli problemi e dunque dico ma perché fare di questa piccola cosa questo drammone, no? E quindi c'è questa idea di appunto dice ma insomma ma che sei scemo che ti comporti così, non c'è questo rischio per gli adulti?
Eh beh certo, quando si cresce dimentichiamo un po' quello che siamo stati, eh? Spesso accade questo e vedendo i problemi del quotidiano, di un adulto, del lavoro, delle problematiche politiche, insomma, familiari anche tutto, guardare l'adolescente alle sue difficoltà sembra quasi che si stia male per delle sciocchezze, mentre in realtà quello è la loro realtà, il loro mondo, è là dove sperimentano le loro emozioni. Per quanto possano sembrare banali, no? Per l'altra parte, in realtà sono sentimenti da prendere in considerazione. Bisogna chiederci, ma cos'è, no? Come mai? Cosa si nasconde dietro questa sofferenza? Il bisogno di farsi accettare, il bisogno di trovare qualcuno che possa ascoltare, magari esprimendosi anche in modo molto forte? forse c'è una richiesta da parte dell'adolescente, no? Di non scappare, di non nascondersi, di non occuparsi solo del lavoro, ma occuparsi anche di me.
Ecco, l'altro aspetto di questa vicenda, che è evidente, insomma, è il fatto che a volte l'adolescente può fare delle scelte veramente che ci lasciano sconcertati, come quello di togliersi la vita addirittura, no? Uno potrebbe dire, ma come? Con tutte le promesse che hai di fronte a te, la vita, che è una promessa innanzitutto, no? Per una persona, tra virgolette, adulta, un po' anzianotta, la vita può essere soprattutto una minaccia in futuro, ma per un adolescente è soprattutto promessa. Perché allora spegnersi e negarsi a queste promesse?
Perché spesso e volentieri accadono delle cose nella nostra vita, l'incapacità di elaborare certe emozioni, rimanere vincolati alla rabbia, no? Vincolati alla depressione, e poi magari non trovare un posto dove poterle esprimere. Alla fine si ha un senso dove tutto quello che fai non produce risultati, perché alla fine il risultato più importante è quello di trovare qualcuno in grado di ascoltarci e di darci un consiglio, di starci accanto, anche se magari lo fa male, no? Ma l'importante è sentirsi che non siamo soli. A volte i conflitti arrivano a un certo punto dove ci si sente soli, ci si sente feriti, ci si sente presi in giro. E quando questo diventa una routine, quando questo diventa qualcosa che si presenta spesso nelle nostre vite a casa, allora la sofferenza diventa tanta, si arriva quasi alla disperazione. In questo caso ci siamo arrivati alla disperazione.
Perché la cosa veramente triste, e questo credo che possiamo estendere al di là della situazione specifica, è che questa ragazza ha lasciato un video prima di buttarsi di sotto sostanzialmente, e dice: mi dispiace lasciare la vita, avrei voluto fare tante cose, andare all'estero, avere un ragazzo, rendere felice qualcuno. E poi però dice: non ce la faccio più a continuare a vivere in questo modo, segregata dai genitori. Ora, l'idea della segregazione è spesso nell'idea dei giovani, no? Come dice, questa casa è una prigione, no? La vita è fuori, io invece sono qui in prigione. Questa è una cosa ricorrente, mi pare, o non è vero?
Sì, il bisogno di indipendenza degli adolescenti è evidente, ma questo è un bisogno di tutte le età, no? Sì. Basta vedere i piccoli che scappano, cercano di raggiungere chissà che cosa, i genitori che li rincorrono.
E a volte si fa fatica a far capire ai ragazzi che in realtà non è che vogliamo segregare qualcuno, ma vogliamo magari proteggerlo da certe situazioni di pericolo, però anche lì si può esagerare?
Sì, si può esagerare, ma anche quando si esagera, finché c'è in qualche modo un affetto trasmesso, sì, se c'è una presenza, se c'è in qualche modo una comunicazione dove tu sei importante, lo faccio per te, no? Non lo faccio per me, per paura che tu possa offendere la dignità della mia famiglia o chissà che cosa, no?
O per sadismo,
quello che è. Ma se noi trasmettiamo ai nostri figli che lo facciamo per loro, anche se storgono il naso, anche se in qualche modo sbattono la porta, comunque c'è, sì, loro, sì, al centro dei nostri pensieri. Quindi ha tutto un altro tipo di prospettiva. Invece a volte rimaniamo in una comunicazione fatta di concretezza, sì, sì, di cose da fare e di cose da non fare, dove non si comunicano affetti, dove magari l'altro ci irrita e quindi rimaniamo in una comunicazione litigiosa fondamentalmente, sì, sì, per cui questo affetto è difficile trasmetterlo o lo facciamo raramente. E invece è fondamentale, deve permeare l'educazione, anche, soprattutto direi, anche la presa di posizione e le regole che ci vogliono, ma questo non deve mai venire a scapito dell'emozione e dell'importanza che il figlio ha per noi.
Saper proporre le regole offrendole in un contesto di empatia non è semplicissimo, però è l'obiettivo che dobbiamo porci. Ecco, un'ultima cosa per terminare con questa vicenda tristissima, il suicidio di Rosita. Sotto accusa nel loro ruolo educativo sono finiti pure i professori, messi in discussione durante una delle ultime udienze dal presidente della Corte di Assise, il quale ha detto: non avete capito il disagio. In pochi giorni era arrivata la replica sotto forma di una lettera aperta dei docenti di Rosita, firmata da oltre 200 insegnanti di più istituti forlivesi. Quei segnali che ci dicono avremmo dovuto vedere non c'erano. La sensazione più diffusa, avevano reagito i professori, è che siamo isolati di fronte a tutto quanto la società non sa gestire e che trovare un facile capro espiatorio per ogni situazione non giovi davvero nessuno. Che ne pensi?
È evidente che anche nelle varie ricerche, no, riguardo al suicidio, la persona che tenta il suicidio spesso e volentieri cerca di nascondere la propria sofferenza. Perché se ne vergogna, perché col fatto che nessuno la possa in qualche modo accettare, gli trasmette l'idea che sia sbagliata, che sia sporca, che ammazza, stai pensando addirittura ad ammazzarti, è qualcosa di indicibile. Qualunque amico ti direbbe non devi farlo,
è così.
Nessuno ti direbbe come mai stai pensando a questo. Ci allarmiamo subito, ci preoccupiamo, pensiamo più a fermare l'altro dall'azione.
Quindi
piuttosto che capire.
È plausibile quello che dicono i professori, dice noi non abbiamo visto niente.
Sì, sì, è molto plausibile. Spesso e volentieri anche nel CSM, no? E in tanti altri centri psicologici di cura mentale, le persone vengono, hanno tentato il suicidio qualche giorno prima o qualche mese prima e non te ne parlano se non dopo mesi. Ma com'è possibile una cosa così importante? E magari non te ne parla neanche la famiglia, che lo sapeva. Nessuno ne parla. Si dà per scontato che il paziente quando viene te lo racconterà. Ma è un paziente che ha tentato di uccidersi, quindi forse vuole anche tenersi da parte una scappatoia dove nessuno possa fermarlo qualora lui volesse ritentarlo.
Addirittura,
no?
Eh.
Quindi è molto complicato perché ci va di mezzo un orgoglio anche personale, una rabbia personale, un rifiuto della vita, un rifiuto degli altri.
E quindi i segnali non sono evidenti.
Non sono evidenti.
Però forse qualcosa si potrebbe cogliere, perché sennò veramente non c'è niente da fare, insomma.
Ma se naturalmente l'articolo è corretto, la ragazza ha tentato l'ha detto più volte ai genitori che voleva ammazzarsi, e questi genitori hanno sottovalutato e ridicolizzato. Ecco, io non ridicolizzerei mai una minaccia di questo tipo, o la minaccia di un figlio di scappare di casa. Vuol dire che lo stiamo portando all'esasperazione, lui sta tirando fuori una certa sofferenza. Poi che questo possa diventare una vera minaccia, una vera fuga...
Oppure no, questo è un altro discorso.
È qualcosa che naturalmente varia da individuo a individuo.
L'idea del capro espiatorio, cioè la scuola, quando non sappiamo più che pesci pigliare, diamo addosso ai professori. È così?
Purtroppo spesso accade. Spesso accade che le persone delle istituzioni, come anche gli psicologi, i psicoterapeuti, i psichiatri, no, che si occupano di queste persone, improvvisamente quando loro si tolgono la vita dicono: ma come, voi eravate responsabili? Come avete fatto a non vedere? Mentre a volte le meccaniche che questi pazienti usano o che queste persone usano sono tali da nascondersi bene. E se non ci vengono dette le informazioni, è difficile poter prevedere.
Siamo isolati di fronte a tutto quanto la società non sa gestire. Questa è la risposta dei professori chiamati in causa dal presidente della Corte di Assise. Loro rispondono: noi siamo isolati di fronte a tutto quanto la società non sa gestire. Cioè vuol dire che anziché lavorare in sinergia, le varie componenti della società, ognuno lavora per conto proprio e poi si sta a vedere. Ecco, un po' questa è l'idea? Siamo veramente all'anno zero?
Ma diciamo che ci sono delle difficoltà a trattare questo argomento. Il suicidio è qualcosa che noi tendiamo a evitare, di discuterne, di affrontarlo seriamente, di anche innescare dei progetti volti proprio a far conoscere questo elemento che sta comunque crescendo in Italia.
Noi parliamo del suicidio, ma in realtà parliamo di qualcosa che sta prima, cioè di un fortissimo disagio che servirebbe, se fosse affrontato, a prevenire appunto sbocchi drammatici di questo tipo.
Penso che fare dei progetti anche nelle scuole o in altre istituzioni, sempre se è possibile, ma progetti che in qualche modo ci aiutano a capire questa difficoltà, perché la disperazione emerge, perché il dolore mentale, come si può evitare, no? Invece di ancorarsi in un orgoglio personale, andare avanti sempre come dei treni, per poi arrivare a vari fallimenti e poi alla disperazione di nuovo, trovare vie di uscita. Spesso e volentieri, essendo che ci spaventa, e abbiamo paura che più se ne parla e più potrebbe crearsi una facilità al suicidio, allora lo lasciamo lì, bloccato, nascosto. Anche noi, come queste persone, nascondiamo il problema e speriamo che si risolvi da solo, mentre non si risolve da solo. Abbiamo bisogno di intervenire, soprattutto perché questo è un periodo dove queste cose accadono più frequentemente, sta aumentando come fenomeno.
Ecco, di cui si sa pochissimo perché innanzitutto i mezzi di comunicazione di massa evitano di parlarne per il fatto che si dice che parlarne poi crea emulazione. Sarà vero, sarà falso, comunque il problema esiste, non c'è alcun dubbio. Noi ringraziamo Samuele Orsucci, psicologo e psicoterapeuta con cui abbiamo parlato di una vicenda triste che è avvenuta nella provincia di Forlì, questa liceale che si è suicidata. Mi odiate, non piangerete. Ed è stata chiesta la condanna dei genitori per istigazione addirittura. Grazie Samuele, a risentirci una prossima occasione.
Arrivederci.
Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.